Allora ragazzi, siamo arrivati all'ultima ora, alla 60ª ora, e quindi qui riprenderò alcuni temi delle conclusioni a pagina 269. Insomma, siamo arrivati in fondo al corso. Sapete che io sono sempre un po' triste quando arriviamo alla fine, al contrario dei colleghi che invece quando finiscono il corso sono tutti contenti perché non hanno più da affaticarsi, però ecco, qui in qualche modo si potrebbe citare una canzone più recente del cantante degli Strokes, Human Sadness, quella lì di Julian Casablanca. Una canzone piuttosto bella, so, del 2014, mi sembra. Vabbè, allora, diciamo, facciamo in questo inizio delle conclusioni. Vorrei partire dalla tabella di pagina 271, in cui ci sono le quattro arene: l'arena culturale, l'arena militare, l'arena economica, l'arena politica e le quattro culture politiche. E quindi fare un pochino un bilancio delle diplomazie portate avanti, delle quattro diplomazie portate avanti in ciascuna delle arene politiche. Ecco, prima di fare questo teniamo un po' a mente la tipologia di pagina 106 con i vari scenari di combinazione di ordine e stabilità. Quindi ricapitoliamo, noi abbiamo un sistema, diciamo così, multipolare e bipolare in cui c'è la stabilità disordinata, in cui sostanzialmente c'è una configurazione del potere stabile o un multipolarismo o il bipolarismo e gli stati tendono a portare avanti prevalentemente gli interessi, quindi il ruolo dei valori è molto limitato e quindi non c'è ordine, c'è una pluralità di attori che si attiva a livello internazionale, c'è stabilità ma non ordine, quindi gli interessi prevalgono nettamente sui valori. Poi c'è stata la fase tra le due guerre mondiali in cui c'era l'instabilità disordinata dal 1915 al 1945, quindi né ordini né valori, diciamo. Cioè non c'è né una configurazione stabile del potere perché si passava dal multipolarismo al bipolarismo e non c'erano ovviamente, diciamo, un ordine mondiale. Però in questa fase emersero con prepotenza i valori, però erano i valori radicali del comunismo in Russia e del nazifascismo in Germania, in Italia e in Giappone. Poi arrivammo agli anni 90 in cui c'è stata una perlomeno un quasi ordine stabile, l'ordine Zoppo degli anni 90, con il concerto delle potenze. Quindi una serie di tentativi di promuovere l'ordine Zoppo, quindi non autodeterminazione nazionale, ma stati plurinazionali, però uno sforzo di promuovere mercato, democrazia e pace. Che però dal 2001 in poi questo modello del quasi ordine stabile, diciamo, si interrompe e dall'11 settembre in poi si torna a una fase di instabilità disordinata, in cui in qualche modo, diciamo, non c'è più un sistema internazionale stabile e in qualche modo anche la promozione dei valori dell'ordine mondiale viene indebolita. Ecco, questo è un pochino il punto di partenza, queste sono le coordinate che dovete sempre tenere in mente. Nessuno, né a livello giornalistico né a livello di altri studiosi, vi presenta uno schema interpretativo della politica internazionale di questo tipo. Sapete, la modestia non è il mio forte. Allora, diciamo, vediamo un pochino. Partiamo, analizziamo una diplomazia alla volta. Partiamo dalla diplomazia conservatrice. Allora, la diplomazia conservatrice, naturalmente, qui vedete in questa tipologia di pagina 271 c'è pre e post 89. La diplomazia conservatrice è stata applicata in tutte e quattro le arene, diciamo sia prima che dopo l'89. Arena culturale. Nell'arena culturale si presuppone di portare avanti l'anarchia, di non assecondare le istanze nazionaliste, a meno che non siano compatibili con i propri interessi. Che so io, la promozione di Israele, ad esempio. Però, in qualche modo, sia durante la Guerra Fredda, vi ricordate, tutte le ambizioni nazionaliste furono frustrate, i palestinesi, i curdi, i Saharawi, Timor-Est, gli Stati Uniti e i governi occidentali non gli fregava proprio niente di portare avanti le istanze nazionalistiche. Dopo l'89, diciamo, l'opzione per l'anarchia è sempre stata abbastanza forte nei conservatori. Ad esempio, i conservatori non volevano intervenire né in Bosnia né in Kosovo. E quindi in qualche modo hanno sempre privilegiato l'anarchia perché appunto non si ritiene che la promozione e i nazionalismi portano conflitti, portano terrorismo, portano guerre. E ad esempio, diciamo, questo elemento è diventato piuttosto importante con Obama e con Trump, c'è stato un ritorno all'anarchia. Mentre invece in qualche modo con Clinton e anche con Bush c'erano state anche delle forme di governance. Quindi in qualche modo diciamo questo è un orientamento molto forte che i conservatori hanno avuto sempre, sia durante la guerra fredda che dopo l'89. Le materie di guerra, la guerra per interessi, quindi le guerre del periodo del bipolarismo sono state in gran parte guerre per interessi, le guerre del semaforo, tranne diciamo la guerra in Corea è stata una guerra per interessi ovviamente, Corea era un paese diciamo ricco e abbastanza ricco e strategico. Quello in Vietnam molto meno, infatti quella è stata più una guerra per valori, come abbiamo detto tante volte. E non a caso, quando c'è stata l'amministrazione Nixon e Kissinger, la premiata ditta Nixon e Kissinger, hanno deciso di ritirarsi dal Vietnam, perché non era, il Vietnam era povero e non era strategico. No? Perché invece, ad esempio, il Partito Repubblicano sostenne la repressione del governo indonesiano del Partito Comunista locale. Se l'Indonesia diventava comunista era molto peggio perché era un paese esportatore di petrolio. Nelle guerre post-89, ovviamente, questo orientamento per la promozione degli interessi è stato abbastanza forte, anche se non l'unico, come potete vedere da questa tabella e come abbiamo già detto a lezione. Però è chiaro che gli interessi sono stati portati avanti in Kuwait, perché l'Iraq aveva attaccato il Kuwait e non esiste che uno Stato attacchi un altro Stato, oltretutto esportatore di petrolio. E poi le guerre per interessi sono state portate avanti contro i promotori del fondamentalismo islamico, quindi l'intervento in Afghanistan contro i talebani, l'intervento in Mali contro il governo della Sawad, in cui c'era un'alleanza fra i Tuareg e Al-Qaeda, Al-Qaeda, una sezione locale di Al-Qaeda, e l'intervento, chiamiamolo così, a bassa intensità contro l'ISIS, in Siria, Iraq e Libia, la cosiddetta surrogate warfare, insomma è stato un po' un intervento con la mano sinistra, qui il lavoro sporco l'hanno fatto le forze armate locali, però gli Stati Uniti hanno partecipato un po' con i bombardamenti, hanno contribuito a indebolire l'ISIS. Queste sono le guerre per interessi, quindi noi abbiamo guerre per interessi sia durante la guerra fredda, le guerre durante la guerra fredda è un parbuttino, le guerre durante il bipolarismo e le guerre post-89. In materia di, nell'arena economica, una diplomazia conservatrice è stata portata avanti sostanzialmente subito dopo il 1945, con le grandi, diciamo, organizzazioni internazionali, sia il Fondo Monetario, nel regime monetario, che, diciamo, il Forum del GATT nel regime commerciale. E poi il Forum è diventato un'istituzione nei primi anni 90. E poi, in qualche modo, diciamo, la visione conservatrice della globalizzazione è quella che punta sul liberismo moderato, un liberismo in cui lo Stato abbia la capacità di regolamentare, abbia la capacità di diciamo incanalare queste forze un po' destabilizzanti del mercato. Certo è che in qualche modo, diciamo, nell'arena economica è emerso anche il liberalismo, no? E il liberalismo forse ha prevalso, diciamo, ha portato alla crisi del 2008, e però per paradosso proprio dopo la crisi del 2008 è stata un po' rinforzata la governance statale con diciamo, l'istituzione del Financial Stability Board e con il rafforzamento del Forum del G20. Quindi in qualche modo diciamo, ecco, nell'arena economica la cultura politica conservatrice ha avuto, entrata un po' in crisi sotto soprattutto con le bordate del liberismo radicale che è stato applicato in politica interna dagli anni 80 in poi e nella politica internazionale, diciamo, Ecco, c'è stato il Fondo Monetario che ha fatto un po' il pendolo, si potrebbe dire usando la metafora che viene usata per l'America Latina, in quanto il Fondo Monetario ha oscillato tra un approccio di liberismo più moderato, applicato negli anni 80 e nei primi anni 90, e un liberismo più radicale, che è stato quello dal 95 in poi, fino alla crisi argentina del 2002. Ecco, ultimamente, se uno guarda però ai programmi di aiuti del Fondo Monetario all'Argentina, si può vedere che anche lì, insomma, si sta tornando un po' al liberismo radicale. Poi, infine, l'arena politica. L'arena politica c'è un atteggiamento anarchico anche qua, e quindi non si promuove la democrazia. Cioè, o meglio, diciamo, la democrazia può andare avanti se viene attuata in modo spontaneo, attraverso, diciamo, un processo non intenzionale di diffusione dei valori democratici. Non si può imporre ovviamente né con la guerra né con il ricatto economico, perché se si fa ricorso a questi strumenti il rischio è che appunto la democrazia sarà addirittura svantaggiata. Quindi, diciamo, addirittura noi possiamo dire che durante il bipolarismo, ma anche dopo, c'è stata la famosa diplomazia del male minore, e quindi la diplomazia conservatrice non soltanto non ha promosso la democrazia, ma ha promosso i regimi autoritari. Ha promosso regimi autoritari, militari e personalistici nel terzo mondo, per favorire, diciamo, per impedire che i partiti comunisti andassero al potere, perché era molto facile che se c'erano elezioni, i partiti comunisti andassero al potere. C'era l'esempio di Cuba in America Latina, che poi fu imitato dal Nicaragua, c'è stato l'esempio della Cina in Asia, che poi è stata imitata dal Vietnam, dal Laos, dalla Cambogia, dalla Corea del Nord, eccetera, eccetera. In Africa forse il comunismo ha avuto un po' meno fortuna. E, diciamo, i regimi comunisti veri e propri forse sono stati tre: è stata l'Etiopia, l'Angola e il Mozambico. E poi ricordiamo che i regimi comunisti in Africa sono un po' finti, nel senso che erano delle etnocrazie riverniciate di comunismo. Bastava grattare un po' con le unghie e veniva fuori che erano regimi, diciamo, personalistici. Quindi, insomma, diciamo, ecco, soprattutto con la presidenza Trump, ecco, questa idea di promuovere la democrazia è venuta molto meno, ma anche diciamo con la presidenza Obama, parliamoci chiaramente. Quindi, in qualche modo, diciamo, gli Stati Uniti hanno, sia nell'arena culturale che nell'arena politica, la diplomazia conservatrice ha promosso un atteggiamento anarchico. In materia di guerre, la diplomazia conservatrice ha promosso le guerre solo per interessi, quindi un atteggiamento più prudente rispetto a quella liberale, e nella globalizzazione ha promosso il liberismo moderato, in cui si tenta di contenere il libero mercato con la governance. Ecco, passiamo alla diplomazia liberale. Diplomazia liberale nell'arena culturale è la promozione dell'ordine mondiale con gli stati mononazionali, ma questo abbiamo visto è stato un. Diciamo, vedete, qui nella tabella non c'è né pre né post 89, perché è una diplomazia troppo debole. Si è realizzata, che so io, in pochissimi casi, Slovenia, Eritrea, diciamo, Sudan del Sud e Timor-Est. Poi, diciamo, invece, ecco, nelle guerre c'è il riferimento sia al pre che al post 89, che c'è stata la guerra in Vietnam, che è stata una guerra per valori portata avanti, diciamo, da Johnson, difendere il Vietnam dal comunismo. E vabbè, chi se ne importa, alla fine, se il comunismo è andato avanti in Vietnam, Laos e Cambogia non erano certo paesi strategici, Il comunismo è andato avanti in Angola, in Mozambico, insomma, non è stata la fine del mondo. Gli Stati Uniti hanno perso queste guerre del semaforo, è andato avanti in Etiopia, è andato avanti in Cuba, Nicaragua, in America Latina si sono impegnati di più, gli Stati Uniti per evitare la diffusione diciamo, del comunismo, però in qualche modo non sono riusciti a impedire, in Nicaragua gli è scappato di mano. E nelle guerre post-89, diciamo, c'è stata una promozione dei valori, delle guerre per valori, che sono state quelle in Bosnia e Kosovo contro Milosevic, e poi, diciamo, i valori hanno contato ovviamente sia nell'intervento in Iraq, che è stato un intervento neoconservatore, e ad esempio la guerra in Libia, quella è stata una guerra prettamente liberale. insomma, le guerre contro i tiranni, le guerre contro i tiranni che invece i conservatori hanno sempre osteggiato, perché i tiranni sono il male minore. Kissinger diceva: teniamoci Saddam Hussein perché poi arriva l'ISIS, teniamoci Gheddafi perché poi arriva una guerra senza fine come quella che c'è adesso tra Haftar, le forze armate libiche e i fratelli musulmani libici, e poi c'è questo governo di al-Sarraj che non si sa bene di che pasta sia fatto, un governo diciamo con poche risorse a disposizione sostenuto dall'Occidente. Quindi insomma le guerre possono essere, diciamo, i liberali devono essere guerre per valori. Ora è un po' passata di moda, l'idea di fare la guerra per i valori. Quindi l'ultimo episodio è stato la guerra in Libia. Quando Obama si è reso conto che la guerra in Libia ha portato a una guerra ancora peggiore, come quella che c'è adesso, si è forse pentito. Si è forse pentito e ha pensato: ma qui chi me l'ha fatto fare di buttare giù Gheddafi? Ok, Gheddafi era un criminale, però la situazione attuale è forse peggiore, con un numero di morti superiori, questi qua che non riescono mai a mettersi d'accordo. Ecco, poi sulla globalizzazione cosa c'è da dire? La globalizzazione è, diciamo, il radical liberismo che è sempre stato sponsorizzato dalle multinazionali, però ha cominciato a prendere piede innanzitutto nella politica interna. Diciamo, negli anni Ottanta il radical liberismo è stato attuato negli Stati Uniti da Reagan, in Gran Bretagna dalla Thatcher e in Cile da Pinochet. Forse, ecco, Cile medaglia d'oro, Thatcher medaglia d'argento e Reagan medaglia di bronzo. Diciamo, sono stati tre forme di liberismo radicale, in cui Pinochet non aveva oppositori perché era un regime militare, la Thatcher ha governato un po' più facile perché il premierato britannico, quando il primo ministro vince le elezioni, il Parlamento gli vota le leggi. Invece magari Reagan ha avuto qualche problemino in più perché nel presidenzialismo americano c'è un potere duale, quindi insomma non sono, cioè, il presidente può non avere la maggioranza al congresso. Ecco, poi dopo l'89, diciamo, c'è stato un decennio in cui il liberismo è stato applicato. In una prima fase era un liberismo più moderato, nei primi anni 90, poi c'è stato un po' un eccesso di entusiasmo. A partire dal 95 in poi sono diciamo volati i tappi delle bottiglie di spumante, tutti a dire: avete visto che bello, anche i paesi dell'America Latina, dell'Est Europa stanno tutti liberalizzando. Ecco, in Est Europa l'Unione Europea ha garantito che fosse mantenuto un liberismo moderato grazie al processo allargamento. Invece il Fondo Monetario si è un po' gasato la testa e ha cominciato a dire: dai, liberalizzate anche i capitali, su, chi se ne importa, andrà tutto bene, state tranquilli, come quelli, che col coronavirus, quando ci sono migliaia di morti al giorno, mettono i cartelli: andrà tutto bene, andrà tutto bene, sto par di palle, diciamo, non si sa. E quindi in qualche modo, diciamo, l'Argentina ha avuto, in Messico nel 94 c'è stata la liberalizzazione dei capitali, dopo che hanno ammazzato alcuni leader politici importanti, tra cui il candidato alle presidenziali, e ci ha pensato gli Stati Uniti con un pacchetto di aiuti. L'Argentina è crollata, nel 2002 è crollata. Quindi a un certo punto il Fondo Monetario ha fatto mea culpa, ha detto: Stiglitz ha scritto i tuoi saggi in cui ha rimproverato il fondo di aver spinto dalla liberalizzazione dei capitali a breve, e il Fondo Monetario ha fatto mea culpa e quindi insomma è tornato più a un orientamento conservatore. Però ormai, diciamo, a livello di politica interna, questa spinta radical liberista ha contagiato molti paesi. La crisi del 2008 è stata proprio, diciamo, molto approfondita, soprattutto in Gran Bretagna e Stati Uniti, dove numerosi istituti bancari sono falliti. Nei paesi dell'Europa continentale lo stesso, molte banche sono fallite, ma sono state salvate dallo Stato, tipo il Monte Paschi da noi, oppure alcune banche tedesche, francesi, per non penalizzare diciamo, i risparmiatori che avevano i conti correnti presso questi istituti. E che dire, da allora diciamo forse ecco il radical liberismo è un po' entrato in crisi, nel senso si è detto, prima si diceva: ok, il radical liberismo dai, funziona bene in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, nei paesi in via di sviluppo, ok, ci può essere qualche up and down, però state tranquilli, nei paesi occidentali va alla grande. E invece no, sto cavolo, non va alla grande proprio per niente, e quindi diciamo dal 2008 in poi si è tornato a, diciamo, a una gestione della politica economica più di tipo conservatrice. Quindi ecco, in questa tabella metto solo il post 89. Voi mi direte, ma negli anni 80 allora Reagan era Thatcher? Sì, vabbè, ma quella è politica interna. Io faccio riferimento a un sostegno del radicale liberismo nella politica internazionale. Perché se no dovrei fare un'altra tabella sulla politica interna, per l'arena economica. E quindi in qualche modo, però, ecco, diciamo, la diplomazia radicale liberista è emersa con prepotenza nella politica internazionale, diciamo in una fase che gli studiosi collocano soprattutto all'interno di 5 anni, dal 97 al 2002, il Fondo Monetario ha promosso il radicale liberismo. Certo è, io recentemente ho fatto degli studi sull'Argentina, le politiche economiche di Macri non sono state di liberismo moderato, Non ho avuto tempo, perché poi dopo c'è stato, non ho avuto tempo di studiare altre politiche economiche, diciamo, della destra sudamericana, e, ad esempio non saprei dire sulla politica economica di Bolsonaro, mi rimetterò a studiarla quando riaprono le biblioteche, però insomma, diciamo, in Argentina, al contrario di quanto ci si aspettasse, Macri ha attuato una politica radicale liberista, ma questa è sempre politica economica più di tipo interno. Però c'è il suggello del Fondo Monetario Internazionale, quindi insomma il Fondo Monetario sembra, mentre nessuno lo stava guardando, diciamo, è tornato a un approccio più radicale liberista. Ecco, sui processi di democratizzazione, l'arena politica, qui è abbastanza importante sottolineare come negli anni 90 c'è stato un notevole sforzo di promuovere la democrazia. Dove è riuscito questo sforzo? Questo sforzo è riuscito all'Unione Europea in materia di allargamento. Tutti i paesi entrati nel 2004 e nel 2007 sono regimi democratici. Ora mi direte, ma l'Ungheria di Orban ha fatto dei passi indietro. Sì, ok, però l'Ungheria di Orban è tra il 2 e il 3, insomma, è sulla linea di confine, è una democrazia illiberale. Ora col coronavirus ha ampliato i poteri di emergenza, però insomma via. Diciamo c'è una certa, diciamo, alcuni intellettuali sono molto severi con Orban, che ovviamente ha limitato un po' i diritti politici e civili in Ungheria, però in Ungheria ci sono elezioni, è una democrazia illiberale, rischia di diventare un regime ibrido se Orban esagera. In Bulgaria e Romania c'è molta corruzione, vabbè, comunque, diciamo, in Est Europa la cosa ha funzionato, in Turchia per niente. Quindi, diciamo, da dove c'è una distanza culturale forte tra l'attore A e l'attore B, il condizionamento democratico non riesce, non è riuscito neanche in materia di aiuti allo sviluppo, perché i paesi dell'Unione Europea e gli Stati Uniti, hanno tentato di promuovere il legame fra aiuti allo sviluppo e processo di democratizzazione, ma il giochino non ha funzionato. Anche perché alcuni paesi si sono tirati indietro, la Francia aveva cominciato e poi si è tirato indietro, l'Italia e la Spagna non hanno mai collaborato, l'Australia e il Giappone neppure, e quindi in qualche modo la cosa non ha funzionato. E la primavera araba, sì, però la Tunisia si è democratizzata per fattori interni, non certo per diciamo, forme di condizionalità politica. Quindi in qualche modo, diciamo, i paesi arabo-islamici, eccetto la Tunisia, i paesi della civilizzazione sinica, restano abbastanza impermeabili diciamo, a forme di promozione della democrazia. Ecco, la diplomazia costruttivista della sinistra moderata è andata alla grande in due arene, l'arena culturale e l'arena militare. Soprattutto l'arena culturale, questo orientamento per la governance e per la promozione di stati plurinazionali è stato forte negli anni 90, un po' la sindrome di Daytona, è stata trovata questa formula per il conflitto in Bosnia, è stata applicata al 90% dei conflitti armati che ci sono nelle varie zone del mondo, il consociativismo in Africa, il federalismo un po' più raramente, il federalismo è emerso solo in Bosnia, in Iraq, in casi dove l'intensità della guerra era molto più profonda. Quindi, in qualche modo, diciamo, la parola d'ordine è stata la promozione di stati plurinazionali. Quindi c'è stato un pregiudizio culturale, ideologico, verso l'autodeterminazione nazionale. Certo è che, insomma, diciamo, questo orientamento per la governance è un pochino calato con Obama e con Trump, perché possiamo dire, diciamo, un po' il periodo d'oro di Clinton, con la promozione così degli accordi di Daytona e di altri accordi in Est Europa, diciamo, l'intervento in Kosovo che ha portato poi a uno stato plurinazionale. Il Kosovo, diciamo, resta sempre interno allo stato della Serbia. Il federalismo in Iraq, il consociativismo in Afghanistan. Certo, oggi, se noi guardiamo le tre principali guerre del Medio Oriente, la Libia, la Siria e lo Yemen, questa, diciamo, questa governance non c'è più, e quindi gli stati occidentali non sono più capaci di promuovere dei modelli di risoluzione del conflitto. Ecco, delle guerre c'è da dire anche qui, i cosiddetti interventi umanitari sono stati promossi dai paesi occidentali, e però possiamo dire che in qualche modo, diciamo, sono maturati per una convergenza tra la diplomazia liberale alla Clinton e la diplomazia della sinistra europea alla Tony Blair, perché abbiamo già constatato, se fossero state veramente, diciamo, le guerre promosse alla sinistra sono le guerre politically correct, quelle dove, diciamo, l'aggressore è in qualche modo riconducibile all'Occidente, come ad esempio la Serbia, e l'aggredito non deve essere un popolo terzo. Perché in qualche modo, diciamo, dove l'aggressore, scusate, l'aggredito deve essere un popolo terzo, mi sono intrecciato, quindi l'aggressore deve essere riconducibile all'Occidente. Se invece l'aggressore è un popolo terzo, tipo gli Hutu in Ruanda, o il governo, o gli arabi del Darfur, o il governo dello Sri Lanka, non si fa un intervento umanitario. Se l'aggredito è un popolo terzo, come i bosniaci e i kosovari, si interviene. Se l'aggredito non è un popolo terzo, come i croati di Vukovar e di Dubrovnik, o come gli armeni nella guerra del Nagorno-Karabakh, l'Occidente non interviene. Ok? Quindi, insomma, voi mi direte, ma anche le guerre politically correct sono un po' passate di moda. Infatti, anche questa è stata più una situazione degli anni 90. Poi la diplomazia manichea, cioè la diplomazia, questi sono più gruppi e movimenti, diciamo, noi ce l'abbiamo nelle guerre sia pre che post 89, quindi diciamo l'atteggiamento dei pacifisti anti-americani in Vietnam, quindi la fase pre 89, e poi con, insomma, il mio nome mai più, di Pelù, Jovanotti e Ligabue, contro l'intervento in Kosovo, quindi in qualche modo un pacifismo integralista anche contrario agli interventi umanitari e alle guerre politically correct. Sulla globalizzazione noi abbiamo anche qui il lato A e il lato B. Da un lato i no global degli anni 90, con le manifestazioni contro il Fondo Monetario, contro il G7, contro il G20, eccetera, eccetera, e poi il revival dei populisti. Il revival dei populisti sotto la guida di Chavez in America Latina, con Morales, con Morales in Bolivia, con Correa in Ecuador, con Cristina Kirchner in Argentina, e poi anche in Europa, Movimento 5 Stelle, Syriza, quindi diciamo abbiamo, resi con una situazione di crisi economica più approfondita, c'è sempre un timore di una, cioè c'è un timore, c'è stato il rafforzamento del populismo anche in paesi occidentali, qualcosina anche in Spagna, ma in Spagna meno potente. Ecco, vabbè, poi ci sono una serie di, diciamo, a pagina 272 ci sono una serie di processi che approfondisco, però lasciamo stare, via, diventa troppo complicato. Vediamo invece di identificare i fattori che possono essere all'origine. Quindi sostanzialmente noi possiamo dire che il momento di maggiore diffusione dei valori a livello internazionale, delle ideologie, diciamo così, e quindi delle tre diplomazie, quella liberale, quella costruttivista e quella manichea, perché il conservatorismo c'è sempre stato, ecco, è stato soprattutto negli anni 90, diciamo fino al 2003, diciamo fino alla guerra in Libia, ma la guerra in Libia ormai è stata più quasi un'eccezione di un periodo in cui ormai i valori erano un po' stati rimessi da parte. Qui, da pagina 273 a pagina 274, presenta una serie di ipotesi su quali possono essere i fattori che spiegano diciamo, ritorno già nella fase tra le due guerre mondiali, i valori comunisti e nazifascisti erano tornati di moda, e questo lo abbiamo di nuovo dopo l'89. Ipotesi numero uno è Clash of Civilization, Huntington. Il conflitto tra Occidente e Islam è così profondo che la reazione in Occidente tira fuori le unghie, tira fuori i valori, come è stato dimostrato, diciamo, anche dalla guerra e dall'intervento neoconservatore. E questa interpretazione, diciamo, può anche essere resa compatibile alla teoria di White. White diceva che ci sono state tre fasi in cui i valori sono tornati, hanno attenuato la dinamica razionale degli interessi. Ricordate la lezione sul realismo politico? E queste fasi erano la riforma protestante, la rivoluzione francese e la rivoluzione comunista in Russia. Il quarto episodio, aggiungo io, questo non lo dice White, aggiungo io, è la rivoluzione comunista in Iran. Quindi il revival del fondamentalismo islamico non è solo 11 settembre, è dal 79 in poi. E Fukuyama allora ha detto stupidaggini? No, non ha detto stupidaggini, perché sostanzialmente lui parlava della fine della storia, però in qualche modo, diciamo, le ideologie morte sono state più quelle radicali, il nazifascismo e il comunismo. Quelle sono veramente scomparse dopo l'89, soprattutto il comunismo. Il nazifascismo era già scomparso dopo il 45. Però, diciamo, nella politica interna ormai le ideologie avevano un peso molto inferiore, sostanzialmente. Quindi negli anni 90 le ideologie della politica interna non hanno svolto un ruolo importante, però l'hanno svolto nella politica internazionale. Diciamo dall'89 possiamo mettere questa fase che va dall'89 al 2008, via 20 anni di politica internazionale in cui le ideologie hanno svolto un ruolo abbastanza importante, in parallelo al conservatorismo. Non è che hanno sostituito il conservatorismo, si sono un po' complementate. Da Obama e Trump in poi, con l'unica eccezione della Libia, Obama e Trump in poi, il ruolo dei valori è stato molto, diciamo, ridimensionato. Una seconda ipotesi è riferita all'instabilità del sistema internazionale, quindi così come tra le due guerre mondiali c'era un sistema internazionale instabile, sono venuti fuori i valori, e anche qui dopo l'89. Quindi questa è un'ipotesi in cui si presuppone la transitorietà di questa fase. Quando emergerà un sistema più stabile, i valori saranno di nuovo rimessi da parte. E sul fondamentalismo islamico, questa è l'ipotesi compatibile con la tesi di Kepel, che dice che in qualche modo l'11 settembre è stato un po' un colpo di coda del fondamentalismo, che avrebbe fallito nel tentativo di conquistare il potere nei paesi arabi e avrebbe appunto proprio, nella frustrazione derivante da questo fallimento, ha alzato la posta. Però poi c'è stato anche l'ISIS, però l'ISIS sembra che sia stato sconfitto, ma insomma i fondamentalisti sono sempre lì, quindi questo è un po' un punto interrogativo. La terza ipotesi sviluppa Kirchheimer, e diciamo il fatto che le ideologie contano di meno proprio perché c'è il passaggio alla postmodernità, che è stato un po' il 68, quindi Kirchheimer scrisse il suo saggio nel 66, e quindi lui sosteneva che con, diciamo, questi mutamenti delle società occidentali, diciamo, le ideologie di destra e di sinistra avrebbero contato di meno, sarebbero emersi i catch-all parties, e quindi in qualche modo questo sarebbe tipico, diciamo così, delle società postmoderne. La conseguenza di questo ragionamento, però, è che in qualche modo nelle società postmoderne c'è una cultura prevalente, che questa è la tesi da me sottolineata, che è il costruttivismo politically correct. Quindi, portando alle estreme conseguenze, diciamo, questa tesi, dovremmo arrivare alla conclusione che, appunto, in futuro il costruttivismo politically correct dovrebbe diventare la cultura politica prevalente anche nelle relazioni internazionali. E questo, invece, insomma, negli anni 90 è stato molto applicato sia nell'era economica che nell'era militare, primi anni 2000, ma poi insomma è un po' in declino. Quindi insomma, vabbè, tornando alla tabella di pagina 106, quindi possiamo dire appunto Nel multipolarismo e nel bipolarismo gli interessi erano prevalenti sui valori. Negli anni 90, con quasi ordine instabile, i valori hanno contato forse in maniera superiore rispetto agli interessi. Ecco, dopo il 2009, diciamo, abbiamo una fase di instabilità disordinata dove effettivamente, ecco, gli interessi sono stati smentiti in tre episodi della politica internazionale, no? Questi ce li abbiamo abbastanza chiari. Sono stati smentiti, diciamo, con l'intervento neoconservatore in Iraq, sono stati smentiti con la reazione molto timida e passiva di Obama alla primavera araba, in cui non ha più sostenuto i mali minori, Mubarak, Ben Ali e Saleh, e sono stati smentiti con l'intervento in Libia. Quindi c'è stata una fase, tra la fase di Obama, soprattutto, diciamo la fase dall'11 settembre per circa una decina di anni, ecco, la diplomazia conservatrice è stata veramente messa in un angolo. Ecco, con Trump sta un pochino tornando, come abbiamo detto, però è una diplomazia conservatrice molto prudente, è una diplomazia conservatrice paradossale. Ecco, abbiamo detto Trump ha uno stile aggressivo, ma allo stesso tempo è un po', diciamo, molto razionale, quindi fa delle missioni chirurgiche, ammazza al-Baghdadi, ammazza Soleimani, però non fa, nelle guerre si impegna molto poco, quindi, e allo stesso tempo non promuove dei colpi di Stato, che so io, a favore di Haftar in Libia o a favore di Maduro in Venezuela. Quindi è un diplomatico. È una diplomazia conservatrice un po' riluttante, quindi insomma, diciamo, sembra quasi che adesso, dopo il 2009, non ci siano la capacità dell'Occidente di promuovere né gli interessi né i valori. Però i valori sono stati messi in un cassetto abbastanza chiaramente. Sugli interessi possiamo dire Obama li ha abbastanza trascurati. Con Trump c'è un tentativo di portare avanti gli interessi, ma in modo molto prudente, in modo molto razionale, tentando di ottenere il massimo, dei vantaggi con il minimo degli sforzi. Va bene? Allora, diciamo, siamo arrivati, abbiamo finito questo paragrafo. Quanto ci manca? Ma siamo già al minuto 37, ci mancherebbe poco. Ecco, guardiamo un attimo velocemente questo paragrafo centrale, poi l'ultimo paragrafo non lo facciamo, quello lì, le correnti politologiche, ve lo rileggete, insomma è un riassunto di argomenti già analizzati in lungo e largo. Allora, i famosi quattro valori, no? L'ordine mondiale dovrebbe fondarsi su questi quattro valori: autodeterminazione nazionale, mercato, democrazia e pace, Quindi chiamiamo il numero uno autodeterminazione nazionale. Ecco, possiamo forse ipotizzare che ci sia non una vera e propria, ecco, non voglio formulare una teoria generale perché sennò è metodologicamente, diciamo, difficile, sarebbe una grande teoria dello sviluppo come quelle di cui abbiamo parlato nelle lezioni sulla metodologia, ma alcune linee di tendenza, limitiamoci a osservare alcune linee di tendenza. Ecco, l'assunto che noi, diciamo, le osservazioni che noi possiamo fare se guardiamo lo sviluppo che c'è stato nel legame fra questi quattro valori nei paesi più avanzati, sia occidentali che orientali, noi dobbiamo in qualche modo constatare che questi quattro valori sono stati, diciamo, osservati in modo, diciamo così, progressivo. Potremmo ipotizzare che si parte con stati mononazionali. Quando sono stati mononazionali, come in gran parte dei paesi europei, o come in Cina e come in Giappone, o anche in Corea del Sud, noi riusciamo a garantire, diciamo, una forte coesione sociale, e questa forte coesione sociale riesce a promuovere, quindi abbiamo un primo processo, che lo potremmo chiamare un processo A1, in cui si riesce a garantire diciamo, le riforme di mercato e lo sviluppo economico, con l'accoppiamento di crescita e di equità. Questo se ci sono stati mononazionali, ok? Quindi questo dal valore 1, che è l'autodeterminazione nazionale, si passa al valore 2, che è il mercato. E questo primo processo lo possiamo chiamare A1. Poi, una volta garantito il mercato dello sviluppo economico, si può passare alla democrazia, e questo sarebbe il processo, diciamo, B1, dal mercato alla democrazia. Questa è la tesi di Lipset, di Huntington, che in qualche modo è stata confermata, anche nei processi post-89, con le riforme, che so io, in America Latina, in Est Europa. Quando si garantisce il mercato, si riesce ad avere anche la democrazia. Questa è la tesi antimarxista, diciamo così. E poi, infine, quando si passa dal valore 3 al valore 4, dalla democrazia alla pace, noi abbiamo due regimi democratici che non si fanno la guerra fra di loro, la teoria dei kantiani, la Pacific Union, e questo sarebbe il processo C1. Quindi A1 da stati mononazionali al mercato e allo sviluppo, B1 dal mercato alla democrazia e C1 dalla democrazia alla pace. Vi torna? Questi sono processi che abbiamo già studiato durante le lezioni. Ecco, in parallelo potremmo in qualche modo analizzare anche processi complementari, vale a dire se ci sono stati mononazionali si garantisce meglio la democrazia, perché se ci sono cittadini che hanno tutti la stessa identità, si vota per la destra e la sinistra, non si vota per i partiti etnici. E l'autodeterminazione nazionale sembra quella, quindi questo è il processo A2, da stati mononazionali alla democrazia. Il processo A3 invece è da stati mononazionali alla pace, proprio perché se c'è uno stato mononazionale, nel lungo periodo la pace è più facilmente garantita. E infine c'è anche un processo B2 dove dal mercato si passa alla pace, dove c'è il libero commercio. Questa è la tesi sia di alcuni realisti che di alcuni liberali, si riesce a garantire anche i rapporti pacifici, la tesi di Montesquieu. Ecco, però, diciamo, nel testo cito anche Machiavelli, e Machiavelli diceva: guardate, non è che nelle società è facile garantire tutti i valori contemporaneamente. E allora, diciamo, nella pagina 277, enfatizza una serie di colli di bottiglia, di contraddizioni che possono sorgere. Pensiamo ai colli di bottiglia relativi agli stati plurinazionali. Abbiamo visto l'ordine Zoppo, quindi gli stati mononazionali non ci sono, quindi se ci sono stati plurinazionali, numero uno è come si fa a passare a garantire il mercato e lo sviluppo. E in genere questa contraddizione è stata risolta nel seguente modo: stati plurinazionali riescono a garantire la crescita ma non l'equità, quindi abbiamo uno sviluppo un po' sbilanciato. Poi numero due, stati plurinazionali non garantiscono tanto bene la democrazia, vedete la Bosnia, sono democrazie complicate in cui ci sono dei conflitti ancora profondi, che so io, tra croati, tra musulmani e tra serbi. E poi numero tre, se non si garantisce, dice, negli stati plurinazionali, se il partito che è il partito di un gruppo religioso, linguistico, etnico, vince le elezioni e esclude le minoranze, si sviluppa la guerra. Quindi gli stati plurinazionali possono portare alla guerra. Questo sarebbe il contrario, i colli di bottiglia del processo A1, crescita senza equità, A2, democrazie complicate come la Bosnia, A3, le elezioni che portano prima al conflitto e poi alla guerra. Però passiamo anche ai processi B1 e B2, laddove le riforme di mercato, diciamo, sono basate sulla crescita senza l'equità, come negli stati plurinazionali, che cosa succede? Succede che il consolidamento è molto debole. Questa è la tesi di O'Donnell, no? Sui paesi dell'America Latina. Quindi, diciamo, questo mercato un po' sbilanciato, non garantisce una piena democrazia, ma diciamo una democrazia un po' imperfetta. E poi, in qualche modo, ecco, diciamo, il processo B2 con questo. Ci possono essere situazioni in cui il mercato da solo, il libero commercio, non riesce a garantire la pace. Ci sono stati casi in cui ci sono state guerre tra paesi che hanno il libero commercio, come le guerre in Bosnia e Kosovo, con i paesi della NATO. Infine, poi il processo C1, il processo C1 è quello che presuppone che se appunto ci sono stati plurinazionali, in cui in qualche modo ci sono dei regimi ibridi come il regime di Milosevic in Serbia, di Tudjman in Croazia, o regimi ibridi come quello dell'Armenia, eccetera, eccetera, ci possono essere delle guerre. Quindi la teoria della Pacific Union è smentita se non ci sono democrazie liberali, e quindi in qualche modo, diciamo, i regimi ibridi portano a delle guerre. Questa è un po' la tesi di Mansfield, ricordate. Cos'altro c'è da aggiungere? Quindi abbiamo fatto vedere A1, A2, A3 e il reverse side of the coin. B1, B2 è il reverse side of the coin e il C1 è il reverse side of the coin, ok? Poi c'è il paradosso dell'ordine mondiale, vale a dire, sappiamo che anche i governi occidentali hanno fatto delle eccezioni a questo scenario dell'ordine mondiale, quindi hanno promosso regimi autoritari, invece che democrazie, eh? E questa è la diplomazia del male minore. Quindi, in questo caso, si può dire che promuovere, che so io, i militari algerini, o promuovere, diciamo, Haftar, o promuovere al-Sisi in Egitto, Haftar però non ha preso il potere, solo ci sta provando. Diciamo, è un qualcosa che ha effetti positivi, eh? Quindi viene smentito l'ordine mondiale, però in qualche modo si presuppone che ci sia una capacità di questi mali minori di garantire maggiormente la pace rispetto ai gruppi fondamentalisti islamici. E poi il paradosso dell'ordine mondiale è ancora più forte sulla promozione delle guerre, eh? Tipo la guerra dei neoconservatori in Iraq o la guerra in Libia, in cui si promuove una guerra anche lì, in Iraq per promuovere la democrazia, in Libia semplicemente per far fuori il tiranno. Ecco che poi la guerra sia stata promossa per promuovere, ecco qui abbiamo sostanzialmente un rapporto da meno 3 a 4, nella promozione del male minore, quindi si promuove il contrario della democrazia per ottenere la pace. Qui si va dal meno 4 al 3, cioè quindi si promuove la guerra per favorire la democrazia ai neocon. Ecco, si promuove la guerra per favorire la determinazione nazionale, dal meno 4 all'1 non ha funzionato né con i curdi né con i palestinesi. La guerra per promuovere il mercato era la tesi marxista sull'intervento in Iraq dal meno 4 al 2, ma anche questo non ha nessuna base empirica. Non è mai stata fatta una guerra per promuovere il mercato, lo pensano i marxisti, ma perché c'hanno sto chiodo fisso. Quindi, ecco, diciamo, questo nel paradosso dell'ordine mondiale, ecco, si può dire che si va dal meno 3 al 4, il male minore, la promozione di regimi autoritari, oppure dal meno 4 al 3, la guerra per promuovere la democrazia. Ecco, il modello cinese, l'ultima osservazione, il modello cinese, il famoso schema sugli obiettori della politica mondiale, qui abbiamo un forte orientamento per promuovere i regimi autoritari, quindi abbiamo soprattutto dal meno 3 al 2, eh? Quindi si promuove un regime autoritario per favorire le forme di liberismo moderato. Poi dal meno 3 al 4 si promuove la pace compuciana. Si presume che un regime autoritario sappia garantire meglio la pace, come fanno tanti paesi dell'est asiatico. E poi c'è anche da un meno 3, in questo caso al meno 1, perché in qualche modo il regime autoritario non promuove l'autodeterminazione nazionale, quindi vengono in qualche modo soggiogati i tibetani, i musulmani dello Xinjiang e le due Coree restano separate. Quindi queste sono altre contraddizioni tra i quattro valori dell'ordine mondiale, in cui le prime due sono le contraddizioni dei paesi occidentali, con la promozione dei mali minori e con la promozione delle guerre per favorire la democrazia o per abbattere un tiranno. E in qualche modo, diciamo, le altre contraddizioni sono le tre contraddizioni legate a un modello diverso di legame fra questi quattro valori, che è quello della Cina, che in qualche modo, diciamo, ha enfatizzato l'importanza di mantenere un regime autoritario, e questo, secondo la Cina, mantenere un regime autoritario favorisce le riforme di mercato, favorisce la pace e però reprime l'autodeterminazione. Va bene, via. A questo punto siamo arrivati in fondo, grazie ancora del corso, spero che non vi abbiano troppo annoiate le mie lezioni, e a questo punto ci vediamo agli esami. Il ricevimento resta in vigore per tutto il mese, insomma, fino a luglio, eh? Sempre il giovedì, no, il venerdì dalle 4 alle 6. Grazie, arrivederci.